la battaglia di Capo Micale, questa grande vittoria riportata sui Persiani dai greci della flotta, guidati da Leotichida di Sparta nel 479 a.C., Santipo padre di Pericle, vi ricordo, è presente come stratego degli Ateniesi. Ecco, questa battaglia di Capo Micale segna un nuovo inizio. La Ionia si ribella ai Persiani per la seconda volta. Annota Erodoto in 904, non senza una certa solennità. E si può credere che tra questi ioni siano contemplati gli ioni propriamente detti. Nel testo erodoteo della battaglia si accenna soltanto a Milesi e Sami, e gli Euli, anche se non abbiamo alcuna lista dettagliata delle comunità micrasiatiche che si sarebbero ribellate. In fin dei conti, includiamo gli Euli non tanto in ragione di ciò che ci racconta Erodoto, bensì di ciò che appunta Diodoro in un undicesimo 36, in quella che è la descrizione diodorea della battaglia di Capo Micale. Sul campo di battaglia sarebbero stati gli Ateniesi a dimostrarsi più valorosi. Erodoto in 905, come abbiamo visto, sembrerebbe accennare all'assegnazione dei premi di valore dicendo Eristeusan Azenaioi. Ma Erodoto non ha mancato di sottolineare il valore anche dei contingenti peloponnesiaci. Certo, non di Sparta in sé, ma di comunità che sono comunque alleate di Sparta egemone entro la Lega del Peloponneso. E al tempo stesso Erodoto non ha mancato di farci capire come l'impegno profuso dagli Ateniesi sul campo di battaglia fosse funzionale a ribadire come la battaglia si tenesse, diciamo così, in territorio ateniese, in un'area rispetto alla quale cioè gli Ateniesi da molto tempo rivendicavano il ruolo di madrepatria, un ruolo che risaliva ai tempi antichissimi di Neleo, figlio di Re Codro, e alla colonizzazione ionica che appunto Neleo avrebbe in prima persona guidato. E ora? Cosa ne sarà degli ioni liberati, delle velleità di Atene, della rivalità tra gli Spartani, che sono gli egemoni della coalizione panellenica, e gli Ateniesi che ambiscono all'egemonia sul mare? Leggiamo nel testo Erodoteo, libro 9, capitolo 106, paragrafo 1. Quando i Greci ebbero ucciso la maggior parte dei barbari, o in combattimento mentre fuggivano, dettero fuoco alle navi e a tutto il muro, dopo aver prima portato il bottino sulla spiaggia, e trovarono ammassi di ricchezze. Incendiati il muro e le navi, ripresero il mare. Erodoto descrive le iniziative dei Greci della flotta, battaglia conclusa. Battaglia che sembrerebbe essersi risolta in un massacro dei Persiani, a giudicare dall'appunto secondo cui i Greci avrebbero ucciso la maggior parte dei barbari in battaglia in fuga. Vedete, tus pollus, tus memma homenus, tus decae fegontas ton barbarum. Una carneficina. Interessante innanzitutto il riferimento alla ricchezza. La ricca preda promessa dai Sami, ricordate? Si tratta del bottino sottratto ai Persiani sconfitti. In un certo senso un buon incentivo a insistere nella guerra contro i Persiani. Verrebbe da pensare maliziosamente che gli Ateniesi si stiano rifacendo ora, dopo quasi 20 anni, di quanto non avevano potuto arraffare a Sardi nel 498 a.C. in ragione dell'incendio della città. I Greci, ci viene detto, appiccano anche il fuoco al muro e alle navi persiane. Tasnea senepresan. Ora, l'incendio delle navi potrebbe sorprendere, perché era consuetudine degli antichi sfruttare le navi sottratte al nemico e non distruggerle del tutto. Forse i Greci non avevano uomini a sufficienza per governare sia le navi proprie sia quelle del nemico, e quindi non erano in condizione di reimpiegare le navi in più. D'altra parte, queste fiamme hanno anche un valore simbolico. Bruciandole, i greci intendono negare ai persiani la possibilità stessa di riprendere il mare e di insidiare la Grecia propria una nuova volta, una seconda volta. E non va dimenticato anche quel che diceva Erodoto a proposito della battaglia stessa di Capomicale. Le isole dell'Elesponto sarebbero state in gioco. Ecco, i greci, dando alle fiamme le navi persiane, negavano idealmente ai persiani la possibilità di riprendere il mare, di tornare quindi anche all'Ellesponto e di raggiungere le isole dell'Egeo. Certo, è però indiscutibile che in gioco sia di fatto molto più di questo. Erodoto lo sa. Ed ecco quanto racconta a proposito dei greci che, dopo tutto questo, sarebbero saliti sulle navi per prendere il mare. Giunti a Samo, Samo è l'isola di Egesistrato, siamo ancora in area ionica, in prossimità della costa micrasiatica. I greci tennero consiglio sull'evacuazione della Ionia. E in quale parte della Grecia di cui erano signori bisognasse stanziarli nel caso che la Ionia fosse lasciata ai barbari. Infatti sembrava loro impossibile proteggere gli Ioni presidiandoli per sempre, e d'altra parte, se essi non li proteggevano, gli Ioni non avevano nessuna speranza di liberarsi dei persiani senza danni. A questo scopo, i comandanti del Peloponneso erano del parere di scacciare dai porti commerciali quei popoli che avevano parteggiato per i Medi e di darne il territorio da abitare agli Ioni. Gli Ateniesi invece non erano affatto del parere che si sgomberasse la Ionia né che i Peloponnesiaci deliberassero sulle loro colonie. E poiché si opponevano con la forza, furono i Peloponnesiaci a cedere. Abbiamo letto i paragrafi 2 e 3 del capitolo 106. Questo è uno di quei passi su cui si potrebbe restare addirittura un intero corso, forse. Tant'è tale è la densità, l'importanza e la profondità di ciò che Erodoto ci racconta, e la profondità anche del modo in cui Erodoto ce lo racconta. Innanzitutto, i greci vincitori sembrano immediatamente porsi un problema, vedete. Sono venuti a liberare gli Ioni in quanto anche loro greci, in nome della parentela e dell'identità di stirpe. A questo punto il problema, appunto, di lunga prospettiva, no? Nel tempo, come garantire agli Ioni che si sono ribellati l'autonomia dei persiani? La Ionia è parte integrante dell'Asia. E i greci della flotta sanno che per i persiani è facilissimo tornare da un momento all'altro, mentre per loro, che stanno dall'altra parte dell'Egeo, si tratta di attraversare il mare, non è proprio la stessa cosa. Il problema, come vedete, sembrerebbe ispirato da un genuino sentimento panellenico. I liberatori si preoccupano del destino di quanti hanno liberato, intendendo garantire continuità nel tempo alla loro opera, appunto, di liberazione. Erodoto dà voce all'interrogativo dei greci della flotta, dei liberatori, laddove appunta proprio nel paragrafo 2: infatti sembrava loro impossibile proteggere gli Ioni presidiandoli per sempre. D'altra parte, se essi non li proteggevano, gli Ioni non avevano nessuna speranza di liberarsi dai persiani senza danni. Adyna tagarefaine tosfi, dice il greco. Insomma, c'è stata una riflessione. E il mare che divide la costa micrasiatica dalla penisola balcanica, nel corso di questa riflessione, è stata identificata come un problema. Un problema nella misura in cui si vorrebbe, almeno idealmente, continuare a proteggere gli Ioni presidiandoli. Procatestsai fruereuntas. Ma notate, il verbo procatesta è un filo ambiguo, perché significa anche presiedere, essere a capo di. Già, si tratta di difendere gli Ioni liberi o di difendere gli Ioni sudditi? la solita vecchia ambiguità di una guerra che fin dall'originaria dichiarazione di Euribia dell'indomani di Salamina, vi ricordate, non si capiva bene se fosse per la liberazione della costa microasiatica o per la sua conquista. In ogni caso, come il gar nel testo greco pone in evidenza, il gar dopo adunata, questa riflessione interrogativa spiega il perché di quella che sarebbe stata una prima soluzione approntata, quella dell'evacuazione della costa microasiatica, un trasferimento di massa degli ioni. Poiché non si può difenderli permanentemente sul posto, spostiamoli. Già, ma dove? Dice Erodoto a questo punto, e passiamo così dal paragrafo 2 al paragrafo 3, che i comandanti dei Peloponnesiaci avrebbero proposto di rimuovere i medizzanti dai porti commerciali, gli empori della Grecia balcanica, ed insediarvi appunto gli ioni ribelli alla Persia. Insomma, cercando di capire meglio la prospettiva dei comandanti peloponnesiaci. Si tratterebbe da una parte di colpire quanti in Grecia si erano schierati con la Persia prima e durante l'operazione contro Serse. E qui si pensi ad esempio ai greci delle coste di regioni medizzanti come la Beozia e la Tessaglia, e di cacciarli dal loro padrone in Asia, tra le braccia del Gran Re. E dall'altra si trattava di regalare agli ioni, ribelli al Gran Re di Persia, nuove sedi in Grecia, nella Grecia balcanica. Nella fattispecie, centri simili per attività economica a quelli che gli Ioni effettivamente occupavano sulla costa microasiatica. Gli Ioni, vedete, vivevano di commercio sul mare, vivevano appunto in empori sulla costa microasiatica. Beh, va detto che si tratta di un'operazione, quando anche ragionata, molto complessa nell'attuazione. È un'operazione che presuppone una serie di interventi militari in Grecia. Non impossibili in sé, ma certamente difficili da realizzare, quantomeno non di immediata realizzazione. Complicato, anche se non in sé impossibile, è anche il trasferimento di massa degli ioni dalla costa microasiatica alla Grecia balcanica. La difficoltà è logistica ed è insomma di doppia specie, vedete, da una parte bisogna appunto organizzare il trasferimento degli ioni dalla costa microasiatica alla Grecia su navi attraverso l'Egeo, e dall'altra bisogna procurare spazio agli ioni in Grecia facendo sloggiare i medizzanti, un'operazione di forza. Comunque, questa è la proposta dei comandanti dei Peloponnesiaci. A questa proposta, tuttavia, ci fa capire Erodoto, si sarebbero opposti proprio gli ateniesi. E ci dice Erodoto, sempre al paragrafo 3, che per gli ateniesi la Ionia non andava sgomberata. Come dire, togliamoci dalla testa l'idea dell'evacuazione, il trasferimento di massa degli Ioni in Grecia. E soprattutto, per gli ateniesi, i peloponnesiaci non potevano deliberare sulle loro colonie. Dice il greco, ude Peloponnesius periton sfeteruna poikieun buleuin. Dunque, gli ateniesi sentirebbero nella proposta dei comandanti dei peloponnesiaci una specie di minaccia a prerogative che gli ateniesi avrebbero sugli ioni in quanto madrepatria. E qui viene da ripensare alla decisione con cui gli ateniesi nel corso della battaglia di Capomicale avrebbero voluto dimostrare a tutti i greci, e in particolare agli spartani, che si stava combattendo in casa loro, appunto nella terra di cui erano madrepatria. Ma chiediamoci perché il provvedimento dell'evacuazione della Ionia costituiva una minaccia al ruolo di madrepatria di Atene rispetto agli Ioni? Per rispondere a questa domanda dobbiamo capire che cosa sarebbe successo se gli Ioni fossero in effetti stati trasferiti in Grecia. Poniamoci questo interrogativo. Ebbene, il loro trapianto in altra sede avrebbe comportato la ridefinizione della loro identità. Infatti, gli Ioni sarebbero venuti in Grecia a fondare nuove città. Gli empori della Grecia propria, in area centro-settentrionale, facevamo prima riferimento alla Beozia e alla Tessaglia, coinvolti come meta del trasferimento, sarebbero stati appunto rifondati. E questa rifondazione si sarebbe tenuta sotto patrocinio peloponnesiaco, visto che erano i peloponnesiaci i fautori della proposta di trasferimento. Quindi all'identità degli Ioni come coloni degli Ateniesi si sarebbe sostituita una nuova identità, per cui gli Ioni non avrebbero avuto più Atene come madrepatria, ma l'area peloponnesiaca. E quanto questo fosse vantaggioso per Sparta, egemone della Lega del Peloponneso, è evidentissimo. Sparta, anzi, già egemone del Peloponneso, avrebbe potuto estendere la sua mano anche sulla Grecia centrale e settentrionale, rafforzando ulteriormente il suo primato in Grecia. Gli ateniesi ovviamente non vogliono che tutto questo accada. E perché? Perché perderebbero quel patrocinio sugli Ioni che evidentemente a loro torna comodo. E per che cosa? Ma è ovvio, per la supremazia sul mare Egeo, che è poi il mare che va attraversato per giungere alla costa microasiatica. Ah, adesso capiamo tutto. In verità stiamo assistendo a un braccio di ferro tra Sparta e Atene. La discussione sul destino degli Ioni riguarda l'individuazione di chi tra spartani e ateniesi può beneficiarne ai fini della propria affermazione egemonica. Per gli spartani, gli Ioni sarebbero più utili quando trasferiti in Grecia, perché rafforzerebbero il primato spartano in area greca. Gli spartani, del resto, non sono forti sul mare, sono forti sulla terra. Per gli Ateniesi, invece, gli Ioni sarebbero utili soltanto se restassero sulla costa microasiatica, in quanto Atene, che a differenza di Sparta le navi per solcare il mare Egeo le ha, potrebbe così, utilizzando il vessillo di madrepatria preoccupata per il destino dei propri coloni, legittimare il controllo reale del mare Egeo. Come vedete, non si tratta neanche tanto di controllare fisicamente lo spazio geografico della costa microasiatica, semmai di controllare coloro che lo occupano, gli Ioni. Il resto viene di conseguenza. Dunque, ancora una volta, il testo erodoteo rilancia l'ambiguità di una guerra di liberazione che in realtà, leggendo questo capitolo 106 del libro IX, assomiglia sempre di più a una guerra per la supremazia sugli Ioni e quindi effettivamente a una guerra di conquista, di affermazione egemonica. Il convegno di Samo, quello che apparentemente si presenta come un'onesta discussione per la tutela della libertà degli Ioni, in realtà non è altro che un tavolo a cui i vincitori siedono per decidere a chi vadano gli Ioni, quasi fossero loro gli Ioni, più degli stessi persiani sconfitti, la ricca preda. I liberatori gettano la maschera e litigano per affermarsi come padroni. Ma vediamo che cosa ci dice ancora Erodoto nel seguito del suo racconto. Siamo sempre al capitolo 106, paragrafo 3. E poiché essi si opponevano con forza, essi gli Ateniesi ovviamente, furono i Peloponnesiaci a cedere. Ecco l'esito del braccio di ferro. Gli Ateniesi hanno la meglio, la spuntano loro. E spuntandola finiscono per tracciare come una linea di demarcazione che divide la Grecia da una parte e dall'altra i mari e l'area microasiatica insieme, che diventano quasi un'unica zona operativa di pertinenza ateniese. Agli Ioni pensiamo noi ateniesi, loro sono cosa nostra, il mare Egeo è cosa nostra. È un po' questo il concetto.